La In Tribuna, in collaborazione con Ferrari Dino, Pizza Fantasy, Acustica Santa Chiara. Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio, eccoci qui, bentrovati sulle frequenze di Radio Parma, di nuovo in diretta con Palla in Tribuna. Un saluto anche a chi ci ascolta o ci riascolta con il podcast sul sito di radioparma.it. C'è il nostro numero a disposizione, ci sono già un sacco di messaggi. Così è quando le cose non vanno bene. 333-9200-170, sms, messaggi WhatsApp. Il Parma è 14esimo in classifica, ha perso contro la Ternana. Tra poco vi riepilogo tutti i risultati di giornata, vedo che ci stanno scrivendo in tanti, fatelo. Abbiamo tanti ospiti, oggi parleremo un pochino anche di baseball, ma del debutto anche del Parma femminile nel campionato di Serie A al Tardini, debutto casalingo, un momento storico definito, etichettato così, ci sta anche. Cos'è successo? Quindi arrivano degli altri messaggi. Oggi mi sa che è una giornata tribolata con i commenti, però alcuni li leggevo nel preview e secondo me sono abbastanza calzanti. Allora, il Palermo ha battuto il Genoa nella partita d'anticipo del venerdì, 1-0, ha segnato Brunori, un altro giocatore che è girato attorno al Parma col cartellino negli anni scorsi, adesso sta facendo piuttosto bene con un'altra maglia, però andiamo indietro di qualche anno. 1-0 sul Genoa, che quindi insomma sta iniziando a deludere. Si è ripreso invece il Cagliari, ha vinto a Benevento con i gol di Lapadula, un ex, e Zito, il Cittadella, ha battuto il Frosinone 1-0, mantenendosi sempre tanto regolare, con una squadra veramente low cost. Il Südtirol ha battuto il Como a Como, Mazzocchi e Casiraghi i gol. Per quanto riguarda invece gli altri match, andiamo avanti con la vittoria esterna del Bari a Cosenza 1-0. Chi ha segnato? Indovinate un po', me lo dite voi, ma secondo me qualcuno l'ha già indovinato. Che dira? Parma-Ternana 2-3 con la vittoria degli ospiti. La Regina ha battuto il Pisa in trasferta, il Brescia ha vinto a Modena 3-1, il Perugia ha battuto 1-0 l'Ascoli. Ieri la Spal ha battuto il Venezia 2-0. Venezia in crisi, Spal che ha la mantia, che continua a segnare. 2-0, questa la classifica che si è andata a delineare dopo la quinta giornata. Tutti hanno giocato lo stesso numero di partite. Ci sono la Regina e Brescia con 12 punti in testa. Segue il Cagliari con 10, a 9 Frosinone e Bari, a 8 Cittadella, Spal, Ascoli e Genoa. 7 punti per Benevento, Cosenza, Palermo e Ternana. 6 per Parma e Südtirol. Parma a pari punti al 14esimo posto con la neopromossa, 4 per Venezia e Perugia, 3 per il Modena, 2 per il Como, 1 per il Pisa, la vera e propria delusione di inizio campionato. Allora, tra poco ci colleghiamo con Romeo Azzali, io leggo un po' di messaggi, scusatemi chi sta scrivendo adesso, ma vado in ordine da quelli che si sono prenotati prima. Abbiamo gli stessi punti del Südtirol, ma dove vogliamo andare? Pecchia spreme i giocatori, sbaglia i cambi, che delusione sabato, ci scrive questo ascoltatore che non si firma, ma magari ci aveva già scritto prima altre volte, quindi GB64, ecco chi ci ha scritto. Poi, questo invece è Stefano, se il presidente invece di andare a cercare gente in giro per il mondo ingaggiasse Romeo Azzali, direttore tecnico, e Paolo Grossi, direttore sportivo, saremmo già in Serie A. Paolo Grossi lo suggerisco come allenatore, ecco, per essere più precisi. Tra l'altro, allora, apro una parentesi, il Parma oggi ha annunciato, la voce circolava da un po', adesso è ufficiale, Julien Fournier come nuovo managing director sport. Arriva dal Nizza, dove è stato diversi anni, e diciamo che va a prendere il posto lasciato vacante da Javier Ribalta. Altro messaggio, poi parlavate di Romeo Azzali e noi tra poco l'avremo in linea con noi, ma solo qualche secondo. Luigi scrive: è la squadra degli anni passati, difficile tramutare il piombo in oro, Pecchia non è Paracelso. Pecchia, sin dal primo giorno, prosegue Luigi, aveva chiesto dei cursori laterali che non sono arrivati. I soli ritocchi sono giocatori a fine carriera, scommesse, posti, infortunio. Come notate, Pecchia, a causa di questo, si sta inventando giocatori fuori ruolo e lo sottolinea ad ogni intervista. Ai, 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 scrive Luigi. Andiamo a sentire cosa ne pensa un po' della situazione Romeo Azzali, che ci aiuta anche a leggere un po' come si è mosso il Parma sul terreno di gioco. Ciao Romeo.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Allora, dopo ti chiederò cosa fai stasera, ma lo teniamo per più tardi come argomento, perché c'è un appuntamento molto interessante. Senti Romeo, si è parlato di un blackout dopo l'uscita di Juric o a metà secondo tempo. Più in generale, che Parma hai visto per come si è mosso sul terreno di gioco, al di là del lato psicologico, che però mi sembra avere un ruolo abbastanza importante per questa squadra?
Ma lato psicologico, vieni da una vittoria contro il Cosenza, vieni da un ottimo pareggio con il Genova e l'entusiasmo doveva farti viaggiare, diciamo, dopo il primo tempo chiuso in vantaggio, tu il secondo tempo dovevi portarla a casa quella partita lì. E ahimè, invece, si sono evidenziati tutti i limiti di questa squadra, che non riesce mai a fare quello che vuole, è sempre in balia degli avversari o comunque non riesce a portare a casa l'obiettivo che si pone, perché c'ha degli equivoci, è inutile che stiamo lì a girarci attorno, si palesavano anche quando c'erano i risultati, però non può la Ternana venire qui e in 20 minuti vincere la partita così facilmente. È questo che dà fastidio, cioè, è troppo facile per la Ternana, sì, che comunque era reduce da due sconfitte su tutte le trasferte che aveva fatto, non era una squadra che aveva stiglie.
Romeo, l'altro giorno parlandone con amici proprio in maniera molto molto libera e colloquiale, la mia impressione è che dei tre gol subiti forse il meno grave sia quello legato all'errore di Romagnoli che passa la palla all'avversario. Mi preoccupano più gli altri due gol per come sono stati presi e incassati facilmente.
Guarda, il tema è che comunque tu prendi sempre gol da dei cross fatti dal fondo campo e gli altri ci arrivano troppo facilmente a mettere questa. Romagnoli sbaglia perché comunque riescono a crossare un pallone che lui si è trovato imbarazzato in quella respinta, però ci poteva essere anche un avversario e buttarla dentro.
Sì,
è che tu c'hai i terzini che stanno sempre troppo stretti, perché quando si sviluppa l'azione centrale, no, hai paura di prenderla imbucata, stai stretto e sugli esterni sono sempre liberi i nostri avversari di fare delle sovrapposizioni e andare a crossare. E questo nei primi due. Il terzo succede esattamente il contrario, perché il Prato sta largo perché ha paura di essere preso in mezzo, il centrale rimane bloccato lì, mettono la palla dentro, diagonale, cioè la palla dritta, gli corre dietro l'avversario, che è un'azione da manuale quando tu c'hai terzino e centrale molto larghi.
Semplice,
palla,
vero?
Palla dritta, e questo qua si butta. Dopo ha fatto un grande gol, per l'amor di Dio, perché ha trovato l'angolo vicino al palo. Però vedo la difesa in difficoltà proprio sulle questioni proprio tattiche e di base. E perché? Perché il centrocampo e gli esterni veniamo saltati facilmente, per paura di prenderli in bucata stanno stretti. E questo è quando tu sei in difficoltà che fai questi movimenti.
Ci scrive Michele, questo è un'analisi tecnico-tattica, allora mi piace girartela, vorrei fare un appello direttamente al mister, o difendiamo tutti o quattro attaccanti non possiamo permetterceli, solo con 11 giocatori super in forma possiamo giocare con quattro attaccanti, quando bisogna difendersi quattro difensori e due di centrocampo sono pochi.
È quello il discorso, va in difficoltà in difesa perché Inglese se deve far gol deve stare là e fa gol e ci siamo. E Vasquez deve fare la seconda punta e quando si mettono in mezzo al campo gli altri lui è saltato, quei due sono saltati, ma il problema è Mihai Lema sempre saltati, meno quattro, non ti puoi permettere, dopo i due mediani sono sempre in inferiorità e quindi andiamo nei casini. Ecco, questo è il discorso tattico, dopodiché ci sono tutte le motivazioni che volete, ci possiamo trovare mille problemi, ci mancavano gli esterni, no, il problema è che chi gioca deve fare le cose che servono per una squadra. Se te si chiami Man o Mihail, adesso Mihail si è fatto male per l'amor di Dio, hai fatto l'anno scorso il terzino, quest'anno fai l'attaccante perché volevi fare l'attaccante, c'hai le capacità per farlo, ma lo devi fare nella fase difensiva, è mica trascinati per il campo. Questo è differente.
Mi viene in mente adesso, il paragone è estremamente forzato, però quando l'Inter di Mourinho sistemò Eto'o, Milito, Sneijder e Pandev e Eto'o, praticamente quando c'era la difesa facevano i terzini, sembrava strano che Eto'o facesse il terzino, poi però hanno vinto tutto.
cioè è il sacrificio dei giocatori che è al servizio della squadra, ma se io devo giocare al servizio di quattro giocatori, capisci che in Serie B oggi, che tutti sono attrezzati, tutti corrono, tutti sono allenati, tutti hanno fame, e tu devi metterti a servizio anche tu, cioè non puoi pretendere. E tu comunque c'hai un giocatore come Vasquez che anche sabato ha tirato in porta tre volte, quattro volte, ha fatto un assist e lo devi, allora se ce n'hai uno, barra due da sostenere va bene, ma se devi fare l'assistente, fare in modo che i quattro davanti sono sempre saltati, allora quattro non li sopporta nessuna squadra in Serie B, nessuna squadra in Serie B.
E se nel ruolo di Mann venisse provato Bernabé, che magari può galleggiare tra il centrocampo e la linea d'attacco?
Potrebbe essere anche una soluzione. Bernabé a me piace dappertutto, perché comunque è un buon giocatore, c'è lo spirito giusto, è un lottatore, ha qualità. Dopodiché lì c'è un allenatore e l'appello che faccio è che avete visto che passando gli allenatori poi il prodotto alla fine siamo qua, e quindi lasciamo stare l'allenatore, ci abbiamo questo adesso e cerchiamo di portarcelo avanti e aiutarlo con delle critiche costruttive, cercando di fargli capire quello che purtroppo sta cercando di inculcare la squadra, ma non ci sta riuscendo. Non è che cambiando allenatore o facendo chissà quale alchimie tu risolvi i problemi di questa squadra. Sono ancora i problemi che ci portiamo dietro. Purtroppo io vedo un'involuzione, però adesso è il momento invece di andare avanti, cercare di capire se questo è solo un passo falso oppure se è un trend che ci deve preoccupare. E gli esperimenti li deve fare, giustamente, vedere, però ha già dato fiducia ad alcuni giocatori che invece non gliela danno, e a questo punto deve prendere la decisione.
Sì, sono d'accordissimo. Abbiamo toccato tanti temi, adesso qui ci sono vari messaggi, ne leggo una, quello di Cristian: la sconfitta potrebbe fare anche bene se serve a far capire che non è permesso essere presuntuosi e che magari si può cambiare modulo. Certo che quando viene, e poi vabbè, Cristian, Kai Kraus non è fortunato, diciamo così, quando deve vedere il suo Parma al Tardini. Kraus ha una striscia veramente negativa.
Ma quelle cose lì non contano, quelle cose lì non contano. Conta la squadra, conta come è stata fatta, conta la società come è strutturata, come vengono spesi i soldi. Adesso ho visto preso un altro dirigente a sostituire Sbalta, viene dal Nizza.
Speriamo sappia calarsi alla svelta nella dimensione.
Io gli do il benvenuto, ok. Però dico, la Serie B è la Serie B. Il Nizza fa la Serie A in Francia. Non so anche lì, dopo se riesce a declinare la cosa alla svelta, insomma, queste scelte mi lasciano un po' così, perché dico, in Italia non c'era un dirigente che conoscesse la Serie B bene, questo me lo domando. Dobbiamo prendere la gente che a livello internazionale sarà anche brava e quotata, però io dico, non c'è nessuno in Italia che è capace di fare quel lavoro lì, che conosca i giocatori, che abbia la personalità per quando.
Vedremo come andrà. Senti Romeo, ti chiedevo cosa fai stasera, perché c'è un appuntamento, no?
Sì, stasera abbiamo la prima dell'ennesimo film a Mezzani, che si chiama Colpo di Genio.
Ecco, quello che serve al Parma.
Sì, ci vorrebbe veramente un colpo di genio, però il colpo di genio è una cosa estemporanea, no? Che ti capita una volta nella vita. Invece abbiamo bisogno di colpi di genio ripetuti nel Parma, e quindi insomma è tutta un'altra cosa, no? Noi lo facciamo per beneficenza, questo è il 29esimo film.
Tu sei il regista, no?
Sì, io mi occupo della costruzione del film e quindi insomma siamo contenti, perché siamo arrivati a quest'anno a fare un film in mezzo a tante difficoltà, perché quest'anno il Covid ha picchiato più che gli altri anni, soprattutto durante il periodo estivo, e riuscire a fare le riprese e mettere insieme tutti non è stato facile, però devo dire che insomma il risultato c'è. Chi vuol venire di venerdì si fa due risate, stasera a Mezzania alle 9 all'oratorio ci abbiamo colpo di genio. Sì.
Questa sera so che ci sono sempre degli amici che partecipano alle riprese da più o meno protagonisti. Chi troviamo in questa tua nuova opera, Colpo di Genio?
Beh, allora, c'erano molti ragazzi giovani del paese che ho provato a ringiovanire anche la squadra.
Il cast.
E però abbiamo sempre i soliti nostri amici di Parma, comunque c'è Sandro Piovani, c'è Carlo Chiesa, protagonista, c'è Gabriele Maio. Oh. E poi ci abbiamo delle sorprese che non voglio, quelli sono diciamo aficionados che già diversi anni che partecipano alle nostre pellicole, però c'è anche delle altre sorprese, però
questa è la prima proiezione, possiamo dire,
sì,
no?
Sì, poi solitamente ne faccio un'altra a dicembre a Parma, diciamo al Barilla Center, sì. E noi... però questa è la prima perché i film sono nati qua a Mezzani, lo scopo di fare diciamo di sostenere il nostro asilo di Mezzani inferiore che è sempre insomma ha sempre bisogno di aiuto.
Quindi il ricavato della serata poi...
Il ricavato va lì, l'anno scorso abbiamo costruito due classi nuove dell'asilo nido e abbiamo dato un contributo importante anche su questa proprio struttura fisica dell'asilo. Poi dopo quando veniamo a Parma invece sosteniamo l'ospedale dei bambini di Parma. Questo è il nostro scopo, è sempre rivolto ai bambini.
Grazie Romeo, allora bravo Romeo. Grazie. Alle 21 all'oratorio di Mezzani c'è Colpo di Genio, quindi
va bene.
Okay. Ciao Romeo, grazie,
vi aspetto, grazie a tutti, buon pomeriggio.
Allora arrivano ovviamente tanti messaggi, speriamo non sia finito l'effetto Pecchia, scrive Fabrizio. Invece questo è Roberto, giustissimo il commento di Paolo Grossi sulla Gazzetta di oggi. Dopo allora vi faccio un po' di rassegna stampa per chi se lo fosse perso. Attenzione, presi 6 gol nelle ultime due partite. Dopo quella di sabato possiamo tirare qualche indicazione su questa squadra, anche se ancora presto. Ma purtroppo è una squadra mediocre, ci scrive. Penso che arrivare ai playoff non sarà tanto facile. Aspettiamo qualche partita, poi avremo qualche indicazione più precisa, ci scrive Roberto. E continuano a piovere tantissimi messaggi. Questo è quello di Vito. Secondo me Vito il T9 ti ha fatto sbagliare una parola, ma io provo a correggerla al volo. Se mi sbaglio dimmelo e mettimi a posto. Buon pomeriggio, si può dire quel che si vuole, ma Parita è stata sbagliata dalla coppia centrale con Romagnoli e Circati, 2 gol su 3, Buffon anche lui 45 anni si sentono, non possiamo dare la colpa a Cobaut, la tattica in questi casi non conta, questa sconfitta servirà, ci scrive Vito. Altro messaggio, questo non è firmato, ma è un amico, è Mark, credo, vedo dall'immagine profilo. Lo scorso anno si criticava Iachini per la posizione sbagliata di Man, che ne denigrava l'estro e addirittura doveva fare il terzino invece con Pecchia uguale. Era da sostituire subito nel secondo tempo con Koulibaly o chiunque. Questo è Mark, questo è Federico da Medesano che torna a scriverci. Mai e poi mai nella mia vita da stadio Torino avrei pensato che ben 2 volte consecutive la Ternana avrebbe vinto 3-2 in casa nostra. Ripeto, in casa nostra. Potevamo avvicinarci alla vetta, invece no. Andiamo a perdere contro una squadra a cui mancavano Sørensen, Partipilo, aggiungo anche Pettinari e Favilli. E noi tutti titolari. C'è da vergognarsi seriamente. Basta, non ne possiamo più di prestazioni del genere. E intanto che Dira continua a segnare. Giusto, noi abbiamo Charpentier rotto. Non sottovalutare questa sconfitta è molto grave. Adesso vincere ad Ascoli, farne 3 di fila, altrimenti sarà come l'anno scorso. Ragazzi, non prendiamoci in giro. Molto duro il messaggio di Federico. Questo è un po' 60. Ma Pecchia cosa c'entra se fanno dei buchi pazzeschi in difesa? Il cambio di Juric l'ha richiesto il giocatore. Mikaela, il giocatore più in forma, si fa male. Col Bari, Caprile ha fatto parate impossibili. Con il Perugia non era calcio. Con il Genoa ci hanno rubati 3 punti. Non ne gira una. Il Cagliari, per dire, sabato ha vinto con un gol fortunoso dopo 4 rimpalli. Cambierà il vento, forza Parma, scrive Ampo 60. Allora, questo invece è Orlando. Mi fa piacere finalmente si dica che i problemi di questa squadra non sono i terzini scarsi, ma piuttosto che molti giocatori non aiutano la fase difensiva, scrive Orlando. Arrivano anche altri messaggi che leggo tra pochissimo. Adesso facciamo una piccola pausa e torniamo con Palla in Tribuna. Piccola, piccolissima pausa.
Palla in Tribuna.
Goditi la vita, non la pensione. Anche da pensionato c'è un futuro da costruire.
Lo SPI lo sa che con la memoria, la cultura e la formazione vincono i diritti e le persone.
La vita non va in pensione. Organizzati con SPI CGIL Emilia Romagna.
Il sindacato dei pensionati.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasy a Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Oggi siete veramente scatenati. Palla in tribuna 333 92 00 170. Ci state scrivendo in tantissimi. Allora, qualcuno citava l'analisi, come spesso accade, a lunedì di Paolo Grossi, che è difficilissimo non trovare azzeccata. Allora io vi leggo alcuni paragrafi perché credo che siano un momento di spunto anche molto 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 puntuale, come sempre. D'altra parte, era prevedibile che, e leggo direttamente dalla Gazzetta di Parma di oggi, che con la coperta corta di un mercato in cui si è speso tanto per la difesa e poco per gli altri reparti potesse creare problemi, ma si sperava non così presto. Con le nostre orecchie abbiamo sentito Apeio, Kraus e Pedersoli spiegare che la priorità era l'arrivo di un esterno d'attacco che desse profondità a un reparto assai sfruttato da Pecchia, parole che sono rimaste tali e dopo i tentativi per Lerì e Zanimacchia devono essere state considerazioni extra tecniche a far pensare che se ne potesse fare a meno. Né si poteva sperare, come i malvestiti, che facesse un buon inverno, e cioè che non ci fossero infortuni a martoriare la rosa. Risorse da un problema, quindi. Paolo Grossi scrive: il centrocampo a tre ritroverebbe magicamente il miglior Bernabé, ma patirebbe anche se il braccino corto in serie di mercato. In questo caso però il jolly Ansaldi potrebbe tranquillamente giocare interno e risparmiarsi qualche sgroppata. Non solo nei momenti in cui Vasquez dovesse rifiatare, ecco che un 4-3-3, la famosa elasticità, riporterebbe sulla scena anche Mann, che in alcune ipotesi potrebbe anche venire escluso. Nel calcio moderno, conclude Paolo Grossi, è spesso riduttivo e semplicistico disquisire dei numeri dei sistemi perché rispetto a un tempo c'è molta fluidità nei vari sviluppi delle due fasi. Resta lecito però chiedersi quale sia la strada giusta per valorizzare una rosa che, al di là della gran cassa buonista, il mercato ha rinforzato solo in parte rispetto al gruppo finito dodicesimo l'anno scorso. Questo è parte dell'analisi di Paolo Grossi sulla Gazzetta di Parma di oggi. Io ho tanti messaggi da leggere, riparto, vado sempre in ordine. Ribalta è stato cacciato via, è nato al Marsiglia. Marsiglia capolista insieme al PSG dopo 7 giornate. Mi viene il forte dubbio che i problemi non siano nell'allenatore ma nella struttura della società, scrive Teo. Con i risultati delle prime 5 partite con solo una vittoria è facile fare 2 conti. Per rimanere ai vertici occorrerebbero 5 vittorie nelle prossime 8. Possibile nei numeri, ma con le lacune viste sabato scorso, difficili, ci scrive Teo. Vabbè, i numeri poi non si discutono. Buongiorno, il problema più che il sistema di gioco è che non reggiamo 2 tempi. A parte Perugia, con le altre ai primi tempi abbiamo fatto bene, non abbiamo una panchina come i titolari, scrive Diego. Sono molto dubbioso invece Matteo sul campionato del Parma, spero di sbagliarmi, me lo vedo più in zona retrocessione che in alta classifica, speriamo di salvarci alla svelta, altrimenti saranno dolori, scrive Matteo. E via, qua continuiamo a andare con i messaggi. Il commento di Azzali, giustissimo, questo è il terzo anno, cambiamo dirigenti, cambiamo allenatori, sempre i soliti problemi. Allora i problemi sono altri, la sfortuna non c'entra, cerchiamo di mettere le persone giuste a livello dirigenziale, scrive Roberto. E questo è Federico da Melesano che ribadisce vincere ad Ascoli, lo salutiamo con piacere, lavoro permettendo, Federico, che ti permetto meno di ascoltare la trasmissione, come ci spieghi, non voglio una stagione come l'anno scorso, la regina in 5 giorni ha fatto la squadra e adesso è prima in classifica. Ecco, questo è sicuramente un aspetto interessante, ovvero che poi non è che ci siano delle corazzate davanti, ovvero la regina e Brescia sì, hanno fatto un mercato significativo, ma la regina ha avuto un'estate tribolatissima. Poi ribadiamo, quello che vale adesso magari tra 5 giornate non vale più, però i risultati stanno dando ragione alla squadra di Pippo Inzaghi. Si sta risollevando il Cagliari, dobbiamo dire che per ora ci sono solo 3 squadre che stanno in media inglese, dal Cagliari appunto Brescia e Regina, le altre sono tutte un po' sotto. Oh, adesso è arrivato anche Gianluca che leggo con piacere, sicuramente con questo modulo la squadra è poco equilibrata e soggetta, se non al meglio delle condizioni fisiche, a contropiedi letali, ma sabato scorso non si può assolutamente buttare un doppio vantaggio, anche un pareggio sarebbe stato insoddisfacente, figuriamoci una sconfitta, mancanza di personalità purtroppo evidente della squadra, sempre forza Parma. Ciao Gianluca, abbiamo invece un Luca Ampollini in linea con noi, ciao Luca.
Ciao, ciao Marco, buon pomeriggio.
Allora, e qua c'è profonda delusione, abbiamo scoperchiato un pentolone di critiche che le prime prestazioni avevano un po' sopito. Il momento è iniziale di stagione così, però il tifoso è preoccupato, paziente ma preoccupato. Paziente dico perché sabato la squadra non è uscita comunque tra i fischi.
No, beh, sai, la preoccupazione è legittima visto come hai perso, insomma, perché hai perso una partita incredibile regalando 3 gol, sbagliando come al solito parecchie opportunità davanti. È stata una giornata oggettivamente molto difficile, dove poco c'è da salvare, ad eccezione della buona prestazione di inglese, poco altro, e molto c'è da fare, insomma. Sentivo prima un radioascoltatore che parlava di equilibri, ecco, io l'unica cosa su cui non sono d'accordo è questo, perché comunque hai preso 3 gol per errori individuali, con la difesa schierata, quindi l'equilibrio secondo me in questo caso c'entra poco, c'entra invece il fatto che la squadra deve essere molto più sul pezzo. A me dava l'impressione, anche se Ansaldi a questa mia domanda ovviamente ha smentito, che la squadra fosse un po', non dico presuntuosa, ma che sul 2-1 avesse già archiviato la pratica. Ecco, questa credo sì. Fosse, credo sia, questo è quello che ho così sentito io dalla tribuna, ecco, è stata la mia sensazione, molto fine a se stessa, intendiamoci.
Diciamo che una squadra con degli attributi veri si mangiava la Ternana nel primo tempo, o sbaglio?
No, certo.
Ma proprio faceva scempio dell'avversario, gli dava 3 gol, sì. Senza pietà, sì. E lanciava un messaggio al campionato a dire quest'anno ci siamo. Invece
sì, a me sinceramente non è piaciuto troppo neanche il primo tempo, perché insomma si parla sempre di questa squadra double fast, no? Che gioca un tempo e l'altro no. Diciamo che il primo tempo la squadra è stata in totale controllo, questo sì, non ha avuto alcun tipo di problema, ok, però molto distante dal primo tempo travolgente che abbiamo visto col Bari. È vero che l'avversario era molto più chiuso, quindi i ritmi erano inizialmente più bassi, più difficoltà a trovare gli spazi.
Sono d'accordo con te su questa cosa, sai, perché anche quando si tira in porta non ti sembra che sia un po' velleitaria la conclusione, mai cattiva?
Sì, ma ripeto, tutta la squadra è stata così, ma anche sul piano del gioco, pur essendo sicuramente una partita in assoluto controllo e dominata nel primo tempo, insomma, ci siamo divertiti più altre volte, insomma, errori a prescindere, da un punto di vista proprio strettamente legato al gioco.
Nei singoli, allora, il dibattito che si è aperto, c'è anche in un'analisi di Paolo Grossi oggi sulla Gazzetta, che è la luce delle assenze, forse si possa anche ragionare su un possibile cambio di modulo. Ti sembra un'ipotesi percorribile?
Ma si può fare tutto, ma non, cioè, tu hai perso l'altro giorno, non lo so, è legittimo che ognuno la pensi a modo suo, ma tu hai perso l'altro giorno per questioni puramente mentali, non hai perso per errore, per mancanza di equilibrio, non hai perso, hai perso perché il primo tempo non hai sbranato la Ternana, hai perso nel secondo per tre errori individuali clamorosi. Sul primo gol Ansaldi si è scordato di seguire Mantovani, ha messo una palla in mezzo su cui Buffon è rimasto fermo glaciale sulla riga di porta, su un cross sul quale poteva fare di più. Sul secondo Romagnoli ha sbagliato un intervento clamoroso e sul terzo sia Del Prato che Buffon hanno grandi responsabilità, ma cioè, sono proprio tre errori individuali molto, molto evidenti. Non parlerei di poi, per carità, si può fare tutto, si può, però anche se tu avessi cambiato modulo o sistema di gioco, sì, che dir si voglia, gli errori individuali li avresti fatti lo stesso, la partita probabilmente l'avresti persa lo stesso. Cioè, loro sono venuti giù quattro volte e hanno fatto tre gol, questo è inaccettabile e prescinde da qualsiasi tipo di sistema di gioco, secondo me.
Ecco, l'impressione c'è stata però che nel momento in cui è mancato il secondo dei due centrali titolari ci fosse fragilità in mezzo, i due terzini giocavano più stretti perché forse erano più preoccupati e lì si è aperto un po' il discorso sulle fasce.
Sì, questo è un discorso che posso condividere.
Fatto Romeo Zali, lo faccio mio adesso, però lo trovo calzante, ecco, come situazione.
Sì, no, ma è calzante, però... per carità, non è che la Ternana ti ha messo lì e ti ha chiuso, la Ternana è venuta giù quattro volte, ci sta che un avversario che sta perdendo venga giù quattro volte in tempo e hai preso tre gol. Cioè, nessuno l'ha detto, ma perché Ansaldi non ha seguito Mantovani? Era suo? Non l'ha detto nessuno, se andate a rivedere il gol...
Perché non ne aveva più, secondo me.
Vabbè, ho capito, però sai...
Lì entra in gioco però, scusami, il discorso dei rincalzi, perché la rosa può anche essere considerata, a mio avviso no, di livello, però se ti si fa male due giocatori e devi mettere su della gente che non ne ha, bene che è infortunato, così vuol dire che la rosa è una rosa per giocare delle partite di 60 minuti, non 90.
Ma possiamo discutere di tutto e di più, certo, però ripeto... Sì, sicuramente qualcosa può mancare, sicuramente io prima di queste sentenze definitive, che sono sicuramente rispettabilissime, aspetterei di capire se è stato un singolo isolato episodio o se effettivamente la squadra aveva illuso prima di questo match, ma non è poi così quella gran cosa, insomma. Però dopo una partita del genere, Marco, è corretto quello che dice, è stata una partita talmente incredibile, talmente assurda e talmente negativa dal punto di vista del risultato e ribadisco anche del gioco, perché secondo me la squadra non è stata così brillante come in altre situazioni, che tutto vale, come le prestazioni dei singoli che sono state veramente allucinanti, un po' di tutti tranne Inglese, tranne Vasquez se vuoi, no, nel secondo tempo, però insomma nel complesso tutti hanno deluso.
Luca, poi c'è un altro aspetto, qua ci parlano sempre della partita contro la Ternana, è arrivato il nuovo dirigente Fournier che ricoprirà il ruolo di ribalta, forse è ancora da capire esattamente se sarà anche un uomo mercato, se dovrà gestire più aspetti, questa è l'impressione, così, ecco, cosa ci puoi, come puoi commentare questa novità che comunque insomma è già stata anticipata, discussa un pochino nelle scorse settimane?
Insomma, questo nuovo dirigente sicuramente si occuperà di tutte le aree del Parma Calcio, che è stato uno dei motivi per cui Ribalta se n'è andato. Ribalta è un dirigente di calcio specificatamente legato solo al calcio, calcio inteso come la squadra maschile principale, e viceversa Kraus cerca un manager che possa essere un suo fido secondo, che possa seguire tutte le, chiamiamole, macro aree della società, quindi calcio giovanile, Serie A, calcio femminile e non so cos'altro, però insomma che segua tutti i rami che fanno parte del Parma Calcio 1913, ragion per cui credo che la difficoltà anche nel reperire un dirigente fosse proprio questa, cioè un uomo che seguisse più cose rispetto alla squadra principale maschile, e ribadisco, uno dei motivi per cui Ribalta se n'è andato, probabilmente il principale è stato proprio questo.
Luca, in ultimo ti chiedo uno sguardo generale al campionato, immaginiamo ancora una bella rotazione lì davanti per quanto riguarda le prime, per ora cosa sta dicendo e quanto è attendibile quello che stiamo seguendo?
ma adesso è completamente inattendibile. Cioè, c'è in testa la regina che vive dell'entusiasmo di un allenatore che conosce bene questo campionato e sa mentalmente come affrontarlo, ma alla fine i valori verranno fuori. La regina, secondo me, non ha una squadra tecnicamente da primo posto. Non vorrei facesse come il Pisa dell'anno scorso, se non, anzi, sicuramente secondo me farà peggio. Mi ha sorpreso la sconfitta del Frosinone, che considero una squadra fortissima in questo campionato, non me l'aspettavo. Un po' mi ha sorpreso anche Benevento, però ho perso col Cagliari, mentre il Genoa l'ho vista col Palermo, l'ho vista tutta, ha buttato un po' le ortiche in una partita che poteva gestire sicuramente molto meglio. Anche il Genoa deve calarsi molto di più in questo campionato così aggressivo, così esuberante, così agonisticamente attendibile, ma un campionato che i giocatori del Genoa conoscono ancora molto poco.
Grazie Luca Ampollini. Ciao Luca, grazie per essere stato con noi.
Ciao Marco, un grande abbraccio a tutti.
Alla Ternana mancavano 5 titolari, il problema è che abbiamo una squadra mediocre, non è un problema di allenatore, scrive Roberto. Questo è un altro messaggio. D'accordo con Ampollini, errori gravi dei centrali e il portiere ha le sue colpe, comunque la concentrazione è la più importante. La Lazio in Coppa stravinceva e ha rischiato di farsi raggiungere, ci scrive quest'altro ascoltatore. Con Mann nelle ultime due partite il Parma ha giocato in 10, strano che prima Coulibaly e poi Del Prato siano andati in difficoltà, scrive Orlando. Esatto, d'accordissimo su questo discorso. La difesa va in difficoltà. L'ho detto Romeo Azzali, se i due laterali non danno una mano dietro, il Parma è vulnerabilissimo. Forse c'è anche un SMS. Bello lungo questo di Andrea. Allora faccio così, lo leggo, poi andiamo con il nostro prossimo ospite. Parleremo del Parma Women che gioca e debutta alle 19 al Tardini. Dubbi anche su Pecchia che toglie Cercati per inserire Balog quando hai Valenti in panchina titolare le prime giornate, che sembrava un giocatore recuperato. Dice che Buffon è essenziale, anche se non gioca poi lo mette in campo e i risultati sono lì da vedere. Fa giocare Coulibaly per due giornate e tiene in panchina Del Prato senza un perché. Penso che Pecchia debba trovare velocemente la quadra sulle gerarchie dei giocatori da far giocare, altrimenti rischia di bruciare i vari giocatori. Ci scrive Andrea, un lungo messaggio articolato ma che ci offre degli spunti interessanti. Facciamo così. Facciamo una piccola pausa, ci fermiamo, andiamo in pubblicità, poi torniamo, parliamo del calcio femminile che debutta al Tardini, ma anche di baseball purtroppo, con la sconfitta ieri sera al 12° inning del Parma Clima.
Palla in tribuna.
Ho una casa sfitta, ma con i tempi che corrono...
Con Affitto Solidale Sicuro hai le tutele economiche e legali che hai sempre cercato. Garanzie su alcuni obblighi dell'inquilino comprese.
Davvero?
Sì, con Affitto Solidale Sicuro puoi affittare a canone equo e diventare proprietario solidale. Così ti potrai garantire un reddito mensile e aiutare una famiglia in difficoltà. Hai un immobile sfitto? Cosa aspetti? Affittalo! Scopri di più su www.affittosicuroparma.it.
In città c'è aria di novità. Lo showroom Skoda Autocentro Baistrocchi cambia sede. Vieni a scoprire nuova Fabia e tutta la gamma Skoda nel nuovo showroom in via San Leonardo 146A a Parma. Ti accoglieranno un salone completamente rinnovato e un team di specialisti con anni di esperienza a tua completa disposizione per darti tutte le informazioni sulla tua nuova Skoda. Cosa aspetti? Autocentro Baistrocchi, Skoda, via San Leonardo 146A, Parma.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Naturalmente aspettiamo ancora i vostri messaggi al 333-9200-170, la parte conclusiva di Palla in tribuna si apre parlando del debutto questa sera alle 19 al Tardini del Parma femminile contro Sassuolo. Può essere davvero una bella partita, entrambe hanno perso la prima di campionato, ma insomma sono due squadre ambiziose. Allora, per presentare la partita ci dà una mano Gabriele Maio dell'area comunicazione del Parma Calcio, dedicato proprio alle giovanili e al femminile. Ciao Gabriele.
Ciao Marco, un saluto a tutti voi e grazie per l'ospitalità, perché quella di questa sera insomma è proprio un'altra data storica da aggiungere nel nostro museo, mi verrebbe da dire, nella nostra storia, piccola storia del Parma Calcio, che comunque è una storia comunitaria importante.
Ora e che tu conosci molto bene.
Qualcosina, insomma, vista soprattutto l'anzianità di servizio, diciamo così. E come dicevo, appunto, anche abbiamo questa opportunità di essere nel massimo campionato nazionale di Serie A, divisione femminile. È chiaro che insomma, siamo orgogliosi di questo, e l'appuntamento di questa sera credo che sia importante non solo per noi, ma anche per tutta la nostra comunità. E per la nostra comunità intendo un po' tutti i tifosi, ma anche la città. Credo infatti che il calcio femminile possa essere seguito anche da chi non è un tifoso accanito, ma anche appunto da chi può essere curioso, da uno sportivo normale, ma anche dai semplici cittadini che abbiano così voglia e intenzione di vivere un qualcosa di diverso sicuramente rispetto al calcio maschile, ma che è già ai massimi livelli. Noi stasera ospitiamo il Sassuolo, che è stato la terza squadra in classifica nel passato campionato, quindi sicuramente una squadra di alto lignaggio. Avevamo esordito con a casa dell'Inter 2 settimane fa, prima della sosta. E insomma, se si dà un'occhiata tra le 10 squadre che d'élite di questo campionato, sicuramente insomma i grandi nomi non mancano, a livello sia di calciatrici sia a livello del blasone delle squadre.
Assolutamente, davvero, come dicevo, non è soltanto un appuntamento storico, ma è una partita vera per le ragazze del Parma, che cercano il primo successo, perché c'è un campionato da giocare, c'è un pubblico da conquistare. Abbiamo ricordato ancora una volta il fischio d'inizio alle 19, ci sarà il presidente Kraus che tiene tantissimo al progetto del Parma femminile. Ecco, come si presenta, Gabriele, il Parma, che ha incontrato forse uno degli avversari più scomodi la prima del campionato, l'Inter?
Sicuramente aver affrontato l'Inter non c'è stato di grande aiuto, essendo insomma che è una delle formazioni più blasonate di questo campionato, ma come dicevo non mancano i grandi nomi. Ricordavo anche poc'anzi come il Sassuolo abbia terminato terzo nella passata stagione, quindi non va sottovalutato certo neppure l'impegno di questa sera, che forse potrebbe addirittura essere più difficile rispetto a quello della gara d'esordio. Chiaro, noi giochiamo al Tardini, speriamo anche con il supporto del pubblico che possono essere presenti in tanti, le opportunità sono notevoli, intanto il prezzo del biglietto insomma è, come dire, popolare o comunque simbolico, soltanto 5 euro, questo per chi non è abbonato.
Ecco,
noi abbiamo questa grande opportunità, no? Che gli abbonati possano presentare l'abbonamento in biglietteria e ricevere il tagliando d'accesso gratuito. E tra l'altro sono anche molto orgoglioso, direi come Parma Calcio siamo molto orgogliosi, perché per esempio anche sabato, introducendo la partita Roma-Milan nel salotto di La Sette, la CT dell'Italdonna Milena Bartolini ha sottolineato proprio con queste parole: mi piace molto l'iniziativa del Parma, dove con un unico biglietto, un unico abbonamento, vai a vedere entrambe le squadre. Questo è importante perché trasmette senso di appartenenza all'interno della società, perché maschile e femminile sono appunto un unicum, però c'è proprio bisogno di questo anche a livello nazionale per ottenere un cambiamento di mentalità ed essere stati indicati in un consesso importante, appunto il salotto introduttivo alla diretta della partita principale del giorno. Tra l'altro dal commissario tecnico della formazione femminile dell'Italia, che ha guadagnato l'accesso ai mondiali, è sicuramente insomma veramente motivo di orgoglio per tutti noi.
Gabriele, grazie per essere stato con noi stasera, ve lo ricordo ancora, Parma-Sassuolo alle 19 allo Stadio Tardini, Serie A femminile. Ciao.
Mi raccomando, non mancate, mi raccomando, sosteneteci. E se ci riesci, fai ascoltare quel promo, quello spot che abbiamo lanciato. Già siete stati molto cortesi a farlo passare nel TG e di questo vi ringrazio. Se riuscite anche
adesso
per
proviamo
radio,
se riusciamo a fare delle acrobazie con la regia, è un pochino più complicato. Comunque
grazie, anche a te.
Ciao Gabriele.
A presto, grazie mille per l'ospitalità.
Allora, e questo è l'appuntamento per il pomeriggio, 19, anche un buon orario per andare allo stadio, certo un giorno feriale, ma l'appuntamento è di grande livello. Ieri è stata una giornata credo indimenticabile per gli sportivi nel nostro paese, prima il basket, poi il volley in serata, intanto è passato il tempo a fare zapping tra la partita dell'Ital Volley e il baseball, purtroppo non abbiamo potuto festeggiare lo scudetto del Parma Clima, ma è stata una serata interminabile per chi ha avuto la possibilità di andare a Serravalle a seguire San Marino Parma, per chi l'ha seguita sul canale dedicato della FIBS, è stato sveglio fino a mezzanotte e mezza e sperava in un colpo decisivo, in un pizzico di fortuna, in una giocata anche da un solo punticino, invece l'ha trovata San Marino. Allora, ci chiedono dove si può vedere il Parma femminile. Al Tardini, vi devo dire, c'è un canale Team Vision, però insomma, se avete la possibilità è quella. Ci scrivono: ho notato che alcuni ascoltatori e ospiti hanno criticato, sono perplessi della scelta del nuovo managing director perché non è italiano e non conosce il campionato. Lui però si deve occupare delle risorse e non dell'acquisto di giocatori di Serie B, scrive Daniele. Staremo a vedere, è difficile a un direttore sportivo o direttore generale poi che non si occupi di mercato, però stiamo a vedere. Allora, dicevamo però del Parma Clima. E c'è rimasta lì, insomma, è stata una serata molto lunga. Immagino la sofferenza di Gigi Calestani. Ciao Gigi.
Ciao Marco, buon pomeriggio a te, tutti gli ascoltatori ovviamente.
È finita il 12esimo, 2-1, una serata che sembrava interminabile a un certo punto e gli equilibri si sono rotti, forse anche per degli episodi, forse la stanchezza, insomma, sono entrate in gioco tante cose e dispiace perché a un certo punto il Parma Clima, non solo perché era in vantaggio, ma anche prima sembrava in grado di vincere questa partita.
Sì, la partita in sé, forse Parma Clima ha più di un motivo per recriminare, insomma, sulla sconfitta. E sul risultato finale invece c'è poco da dire, talmente equilibrato, talmente sul filo del rasoio che effettivamente è bastato un episodio. Alla fine Abek, che è stato granitico in quest'ultimo mese, sì, di gioco, al quarto inning sul monte di lancio non ne aveva più, e allora si va indietro con le recriminazioni. Montilla tolto solo al quinto inning dopo 70-72 lanci, non tanti. Diaz che ha chiuso l'ottavo inning mantenendo l'1-1, ma poi si è fatto espellere perché ha fatto un gestaccio ai giocatori del San Marino e sono stati costretti a mettere Abek, e al quarto inning ovviamente non ce l'ha fatta.
Peccato davvero, è stata veramente una sfida per chi ha avuto la possibilità di seguirla, indimenticabile per certi versi, livelli molto alti, tensione altissima, con tanti tifosi anche da Parma a Serravalle.
Sì, ieri sera è stata quasi una sorpresa, insomma, oggi è una giornata lavorativa, eppure tanti hanno mostrato un grandissimo attaccamento a questi ragazzi, a questa squadra e anche, perché no, al baseball parmigiano in generale, diciamo pure così. È bello vedere che insomma sotto sotto c'è ancora il fuoco della passione che arde.
Eh sì. Poi insomma una squadra composta da tanti ragazzi italiani contro una corazzata totale che mi sembra abbia speso anche molto di più in fase di mercato, e al termine credo di una stagione che, guardandola in maniera oggettiva, è stata davvero esaltante.
Sì, su questo io vado un pochino fuori da quello che è il coro generale, perché non è che i giocatori del Parma giochino gratis, sul fatto che loro abbiano speso di più, sì, però è uno sport semiprofessionistico, sì, quindi effettivamente giochi con quello che hai. Sul fatto che in campo ci fossero per il San Marino 9 giocatori su 10 non nati in Italia, io dico che il San Marino non ha fatto niente di diverso rispetto a ciò che permettono i regolamenti. Avevano la possibilità di prendere questi giocatori che sono italiani perché per matrimonio, naturalizzati, giocano anche nella nostra nazionale, e hanno fatto bene, avevano la possibilità di prenderli e hanno fatto benissimo a prenderli. Sarebbe stato ancora più gustoso batterli, diciamo così, però ripeto, sto leggendo sui social oggi tante polemiche, tante proteste. Io ribadisco, il San Marino non ha fatto niente di diverso da ciò che permettono i regolamenti, anche il fatto di aver preso 3 giocatori alla vigilia dei playoff, loro lo sapevano che ai playoff sarebbero arrivati in carrozza anche con una squadra un pochino più debole nella prima fase. li hanno lasciati giocare in Messico, il regolamento gli ha permesso di tesserarli alla vigilia dei playoff e benissimo ha fatto a prenderli e a schierarli. Ben diverso il discorso sui regolamenti che permettono questo, però lì la federazione e le società si dovranno confrontare.
Senti, che voto dai alla stagione del Parma Clima?
Un 10 senza la lode a questo punto, vinta, insomma, non dimentichiamoci che ha vinto la Coppa dei Campioni e che lo aveva dichiarato Luca Meli, il presidente del Parma Clima, all'inizio della stagione. L'obiettivo principale era quello di colmare il gap con Bologna e San Marino, e io direi che la serie al meglio delle sette in semifinale col Bologna, risolta la settima, e l'epilogo addirittura al dodicesimo inning della gara decisiva contro San Marino stanno a significare che questo gap è stato effettivamente colmato. Adesso bisogna proseguire sulla strada tracciata e fare magari quello passettino in più che possa permettere di andare addirittura a mettere il muso avanti, come piacerebbe dire ad Allegri.
Senti, ti chiedo come finisce poi la stagione. Adesso c'è ancora aperta la Coppa Italia per quanto riguarda...
Coppa Italia sabato e domenica prossima a Bologna, una Final Four. E da una parte San Marino affronta la seconda squadra di Grosseto che ha vinto il derby cittadino, e Parma invece guarda un po' se la giocherà sabato alle 20 a Bologna contro il Bologna, e c'è in palio un posto in Coppa dei Campioni per la prossima stagione. Poi lì bisognerà fare tutto un ragionamento, perché la Federazione Europea ha intenzione di cambiare il format della Coppa dei Campioni, potrebbe diventare un torneo un po' a inviti, diciamo così, e quindi potrebbe essere non così decisiva la partita, certo, tra Parma e Bologna, però insomma l'arlia alla parmigiana c'è sempre tra Parma e Bologna. Poi domenica alle 15 la finale tra le due vincenti. Lasciami fare una piccolissima polemica, sto cercando in tutte le maniere di smorzarlo. Non so perché in Coppa Italia si gioca sulle 9 riprese, il campionato, le finali sono giocate su 7, sono scelte. Ripeto, società e federazione devono parlarsi, mettersi al tavolino e trovare per il prossimo anno delle soluzioni un po' più vicine al sentimento popolare, dai, diciamo così.
Io ringrazio Gigi Calestani per essere stato con noi. Domani immagino l'analisi delle match.
Era già tutto pronto ieri sera.
Purtroppo è finito abbastanza tardi.
E quindi sì, il rientro è stato a tarda ora, e ovviamente quella che era la pagina già disegnata per la Gazzetta di oggi è ovviamente saltata, ma domani i lettori avranno di cibarsi.
Grazie Gigi per essere stato con noi.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
È stata veramente una forte delusione per il Parma Clima, ci scrive Davidone. Anche se siamo campioni d'Europa, speravo anche nello scudetto. Peccato, ci riproveremo l'anno prossimo. Forza ragazzi, siete stati grandi. Con questo messaggio si chiude Palla in Tribuna. Grazie a voi che ci avete seguito, a Simonetta Collini in regia, a tutti i nostri ospiti. Oggi ci avete scritto in tantissimi. Vi aspettiamo anche domani dalle 14. Ciao!